nome del lettore Tesi Stefania, cassetta numero 1, lato A. Giovani del 2000. Informazioni per i giovani del terzo millennio, numero 12, marzo 2004. Direttore professor Carlo Monti, vice direttore Maurizio Martini, redattori Alessio Lenzi, Mario Lorenzini. Redazione, via Francesco Ferrucci 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. E-mail redazione@gio2000.it. Sito internet www.gio2000.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4197 del 26 giugno 2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. Elenco rubriche, annunci, comunicati, cultura, esoterismo, religioni e dintorni, hobby e tempo libero, informatica, istruzione, lavoro, normalità e handicap, patologia, racconti e poesia, riflessioni critiche, spazio donna, sport. In questo numero editoriale di Mario Lorenzini, cultura. Le mani queste sconosciute di Cristina Della Bianca. Esoterismo, religioni e dintorni. La dottrina religiosa dei Valdesi di Giorgio Tron. Un libro da leggere di Maurizio Martini. Hobby e tempo libero, il Rabdomante di Angelo Ricci. Informatica, Outlook Express. Lezione 8. Creazione di nuovi account e identità di Paola Vagata. Win Guido, Tanto con poco, di Alessio Lenzi. Musica, Suntec Music Orchestra, di Vita Universale. E voilà, ecco Fabio Concato dal vivo, di Weiner Broccoli. Racconti e poesia, Ruvido Saio, parte terza, di Simona Convenga. Recensione breve, Invito a commisso, di Marius. Riflessioni e critiche, Socrate contro i sofisti e contro noi, di Antonino Cucinotta. L'amicizia, di Elena Aldrighetti. Spazio donna, violenza e abuso come compagni, di Veronica Franco. Sport, i ciechi e la vela, di Barbara Falconi. La fine di un incubo e di un sogno, di Maria Garcia. Editoriale, di Mario Lorenzini. Cari lettori, da questo numero abbiamo deciso di aggiungere una novità che speriamo di poter ampliare e che sarà gradita. Abbiamo infatti la possibilità di offrire alcune interviste a personaggi di rilievo, sia dello spettacolo che della scienza. Interviste che al momento sono rese note solo in questo spazio. Probabilmente dal prossimo numero, se la cosa avrà il necessario apprezzamento, verrà pubblicizzata nella rubrica Comunicati o altra apposita. Al momento pensiamo di renderla disponibile su cassetta audio e per chi ha la connessione internet tramite il nostro sito mediante file MP3. Il formato cartaceo non può ovviamente riportare la voce degli intervistati. Vedremo se sarà il caso di pubblicare un riassunto del colloquio, o meglio l'argomento dell'intervista, in modo da interessare il lettore. La cassetta contenente la registrazione della sola intervista o il CD potranno essere richiesti alla redazione. Mi auguro che la cosa possa suscitare curiosità ed avere un certo prosieguo. Stiamo inoltre vagliando, su proposta di vari lettori, alcune nuove rubriche che potrebbero arricchire ulteriormente la pubblicazione. Nel prossimo numero decideremo se e quali di queste mettere nella lista delle rubriche. Vorremmo inoltre scusarci per il ritardo col quale siamo usciti. La colpa, o per così dire la concomitanza di più eventi, quali problemi tecnici ai computer, la scarsa disponibilità di tempo da parte del lettore, per quel che concerne il formato audio, hanno inciso negativamente sulla velocità di lavorazione del nostro giornale. Avremmo potuto forse affrettare un po' l'editazione, magari a scapito dei contenuti e della correttezza tipografica e altro. La preferenza è caduta invece sul concentrarci sulla qualità, cercando di dare un prodotto finito, giudicherete voi come, e non qualcosa di simile ad un putpurri di strafaccioni. Per continuare su questo piano e riuscire a mantenere una certa puntualità nel giungere a voi lettori, ci stiamo proponendo nuove soluzioni, quali una registrazione in proprio, sia dal punto di vista di chi legge i testi che per quanto riguarda la duplicazione dei nastri. Tutto ciò in forza del numero crescente di persone che ci accordano la loro preferenza. Siamo sempre lieti di sapere che ci sono nuovi iscritti e di qualsiasi età e grado culturale. Credo abbiano capito ormai che Giovani del 2000 significa solo che è stato fondato da giovani ed è diretto a persone che sono comunque giovani dentro e non tengono conto della data sulla carta d'identità. Esprimi quindi un grazie sentito da parte di tutta la redazione di Giovani del 2000. Buona lettura. Torna all'indice. Cultura. Le mani queste sconosciute. Di Cristina Della Bianca. Le nostre mani giocano un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Esse ci consentono di svolgere compiti più disparati, ma l'uso che continuamente ne facciamo nasconde altri aspetti, per così dire, meno appariscenti e forse anche per questo spesso sottovalutati. Quante volte, parlando di una persona che tende a spendere il denaro in modo irrazionale, ci accade di affermare che ha le mani bucate? Oppure, se vogliamo offrire a qualcuno il nostro aiuto, in realtà gli diamo una mano? O ancora, per sottolineare uno scambio di favori tra due persone, ci viene subito in mente che una mano lava l'altra? E che dire poi di azioni che svolgiamo quotidianamente, quali possono essere toccare, accarezzare, stringere, afferrare, prendere, e che per definizione non possono prescindere dall'uso delle mani? Simili considerazioni possono apparire riduttive, ma certo danno un'idea di quanto queste singolari appendici del corpo influiscano sulla nostra vita, e non soltanto in senso puramente materiale. Ne è una prova appunto la lingua italiana, ricca di metafore e modi di dire, in cui le mani compaiono a vario titolo. Ma più che su quelle potenzialità che tutti conosciamo e che ogni giorno abbiamo modo di sperimentare, sarebbe interessante soffermarsi su altre, certamente meno note, ma non per questo meno significative. Le nostre mani sono infatti in grado di comunicare sensazioni e bisogni, di offrire protezione e sicurezza, di curare le più svariate malattie, senza che il più delle volte ce ne rendiamo conto. La nostra cultura ci induce anzi a sottovalutare o addirittura a ignorare aspetti pur così importanti. Si può dire che abbiamo una conoscenza talmente approssimativa delle possibilità celate nelle nostre mani che talvolta siamo portati a provarne disagio e persino paura. Vi sono persone che sentono imbarazzo, se non addirittura repulsione, ad essere toccate, seppure in presenza di un rapporto basato su un certo grado di intimità, quale può essere quello di amicizia e di amore. E si interpretano quindi anche la carezza più innocente, o la classica pacca sulla spalla, o un tocco discreto per segnalare una presenza, come indice di un messaggio ben preciso, che può essere ad esempio di tipo erotico. E ciò avviene proprio perché spesso non sappiamo decifrare il linguaggio delle mani, anche se poi siamo noi stessi a servircene. Eppure, se solo impariamo a sentire questo linguaggio, esso può dirci davvero molto sul conto di chi ci circonda e anche, e forse in special modo, sul nostro conto. Non è un caso che il primo gesto che compiamo quando incontriamo qualcuno, specie se per la prima volta, sia quello di stringergli la mano. Ed è anche a partire da una semplice stretta di mano che possiamo costruirci un'idea, benché necessariamente approssimativa, di chi abbiamo di fronte. Per ciò che attiene sia alla sua personalità sia al suo modo di porsi nei nostri confronti. Non è difficile osservare, infatti, che una stretta troppo calorosa, decisa ma non eccessivamente forte, non rapida ma nemmeno troppo prolungata, specie se la mano è calda e non è sudata, denota in genere una personalità aperta, espansiva, che infonde sicurezza e che comunque ci segnala una certa disponibilità a interagire positivamente con noi. Al contrario, una stretta labile, data quasi distrattamente e con scarsa convinzione, tanto più se la mano è fredda ed è sudata, indica che abbiamo a che fare con una persona generalmente poco spigliata, spesso introversa e che comunque presumibilmente non compirà la prima mossa verso di noi al fine di instaurare un dialogo costruttivo. Ma è appunto tale bisogno di stabilire un legame con gli altri, di sentire la loro vicinanza, di trovare appoggio e conforto in caso di necessità, che ci spinge a volte a cercarne il contatto, e proprio attraverso le mani. Quando qualcuno a cui siamo in qualche modo legati sta male fisicamente, oppure ha qualche problema che lo assilla, o ancora si trova magari in preda a uno stato d'ansia, il fatto di tenergli la mano contribuisce, se non altro, a fargli sentire la nostra presenza, e il calore della nostra mano può trasmettergli coraggio e fiducia. Può apparire incredibile, ma determinate sensazioni vengono percepite non solo dagli esseri umani, ma anche dagli animali. L'esperienza ci insegna che spesso il cane, ma forse ancor più il gatto, prima di farsi coccolare, tende innanzitutto ad accostare il muso alle nostre mani e ad annusarle, probabilmente per cercare di cogliere la bontà delle nostre intenzioni. Un discorso specifico merita altresì di essere svolto in riferimento a una pratica tanto antica quanto diffusa in tutte le culture, anche nelle più primitive, qual è la medicina. E non parliamo soltanto di quella ufficiale o di sintesi, ma soprattutto di quella definita alternativa, che in questi ultimi anni sta riscuotendo sempre maggiori consensi. Alcune tecniche, tra cui citiamo il massaggio shiatsu, che si propone sfruttando secondo precise modalità l'appoggio del corpo del terapeuta su quello del paziente, di ristabilire l'equilibrio energetico, e la pranoterapia, che prevede l'imposizione delle mani sulle parti del corpo malate e la cura grazie alla trasmissione di energia al paziente, escludendo pressoché il contatto fisico, contemplano l'impiego delle mani non soltanto nell'espletamento delle tecniche stesse, ma anche, in modo particolare, nella fase preliminare, al fine di operare una corretta diagnosi della patologia o dell'insieme delle patologie da trattare. Anche i vari tipi di massaggio, da quello curativo a quello estetico, nonché numerose tecniche di rilassamento utilizzano l'energia e il calore delle mani, che mediante appositi movimenti e pressioni esercitati sui vari punti del corpo possono ristabilirne l'equilibrio temporaneamente compromesso, sciogliendo tensioni muscolari, sbloccando articolazioni e ricreando il flusso energetico dell'organismo. Ma a questo livello non si tratta solo di arrecare benefici, ma anche di riceverne. Se è vero, infatti, come afferma un principio proprio di alcune tecniche, tra cui l'agopuntura cinese e lo stesso shiatsu, che sulla mano, come sul piede del resto, risiedono i terminali energetici che fanno capo ai vari organi interni del corpo, è altrettanto vero che massaggiando la mano in un certo modo è possibile agire positivamente su situazioni psicofisiche anche improvvise, quali stati d'ansia, tensione o stress. A questo punto sarebbe eccessivo affermare, riprendendo uno slogan di cui si è forse un po' abusato, che una mano allunga la vita? Certo, se solo imparassimo a fidarci un po' di più di noi stessi e di conseguenza degli altri, ad apprezzare il valore profondo di una carezza, di una mano che cerca la nostra, questa affermazione potrebbe suonare un po' meno banale e chissà, persino un po' più vera. Ritorna all'indice. Esoterismo, religioni e dintorni. La dottrina religiosa dei Valdesi, di Giorgio Tron. L'origine del movimento religioso valdese, in opposizione alla Chiesa romana, ebbe luogo, secondo la tradizione, intorno al 1173, e non per opera di un dotto, di un ecclesiastico, un monaco, di un teologo, bensì di un facoltoso mercante di Lione, ignaro di sottigliezze teologiche, ma ricco di vita interiore ed ardente di fede ed amore per il prossimo, Pietro Valdo. Colpito dalla morte subitanea di un intimo amico, Valdo decise di seguire la parola del Cristo al giovane ricco. Va, vendi quello che hai e donala ai poveri, poi vieni e seguimi. E mentre egli distribuiva agli indigenti il suo vistoso patrimonio, volle pure fare il loro nutrimento spirituale. Quel Vangelo nel quale egli aveva trovato la pace dello spirito, facendo tradurre dal latino in volgare vari libri sacri che egli leggeva e commentava i suoi beneficati. Il numero di seguaci di Valdo andò ben presto aumentando ed egli diede rapidamente fine alle sue sostanze. Il clero, inquieto per questo movimento, proibì a Valdo e ai suoi discepoli di occuparsi di predicazione. e questi, non avendo obbedito, il vescovo di Lione li espulse dalla sua diocesi nel 1176. Quelli che poi furono chiamati i poveri di Lione o Valdesi vennero scomunicati dal Concilio di Verona nel 1183. Dichiarati eretici di fronte alla cristianità, i Valdesi si dispersero in tutta l'Europa, trovando rifugio specialmente in quei paesi nei quali esistevano già altri avversari alla Chiesa romana, ugualmente perseguitati. Il punto di partenza di Valdo fu il concetto della vanità delle ricchezze, della santità della povertà volontaria e della necessità assoluta di riferirsi, in materia di fede, unicamente all'autorità delle Sacre Scritture, rigettando tutto quanto di umano era stato introdotto nella dottrina e nella prassi della Chiesa di Roma. Nello studio delle Sacre Scritture, il senso pratico e le scarse tendenze speculative dei Valdesi li portarono ad una interpretazione letterale, all'esclusione di concezioni mistiche ed allegoriche e di sottili disquisizioni teologiche. Per quanto si riferisce al dogma della Trinità, i Valdesi non si scostarono dalla dottrina della Chiesa romana. Essi veneravano la Vergine Maria, ma non la adoravano. Veneravano pure i santi, ma non ammettevano esservi altri intercessori presso il Padre Celeste che Cristo, Figlio di Dio, Dio e uomo, autore dell'opera di redenzione dell'umanità caduta in perdizione in seguito al peccato originale. Ritenevano che l'uomo è salvato dalla fede e dalle opere e che la Chiesa, di origine divina, fu pura nei tempi apostolici finché cadde nell'apostasia, per cui i veri credenti e fedeli cristiani non possono riconoscerne autorità. I Valdesi primitivi ammettevano i sacramenti della Chiesa di Roma, il battesimo, l'Eucaristia celebrata sotto le sue specie. Il confessore non pronunciava la confessione, ma diceva Deus te absolvat. La penitenza, largamente praticata, consisteva unicamente nel digiuno e nella preghiera. Essi ritenevano non lontana la fine del mondo, non credevano nel purgatorio, le sofferenze della vita presente essendo sufficienti per purificare l'anima quando il peccatore si ravvede. E quindi ripudiavano tutto l'edificio dei suffragi, delle indulgenze, delle messe e della intercessione dei santi in favore dei defunti. I Valdesi ebbero principi etici rigidissimi e l'austerità del loro costume fu oggetto di ammirazione anche da parte dei loro più diretti avversari. Non ammettevano la pena di morte. La dottrina religiosa dei Valdesi primitivi appare ancora fluida sotto determinati punti di vista. Ciò non può destare meraviglia quando si ricordi che il movimento religioso di Valdo si era manifestato più nel campo dell'etica che in quello del dogma, non essendo i Valdesi dei sottili teologi, e che essi non volevano separarsi dalla Chiesa di Roma, ma miravano unicamente a costituire nel suo seno una minoranza fedele alla parola di Cristo. Così, per vari secoli, frazioni di Valdesi seguirono ancora talune pratiche ecclesiastiche della Chiesa romana, facendo battezzare dai preti i loro bambini ed assistevano alle punizioni religiose. I Valdesi disseminati in tutta Europa non avevano vera e propria rigida unità di indirizzo in tutte le questioni dogmatiche, pur essendo tutti fermamente uniti nell'opposizione ai vari punti fondamentali della dottrina della Chiesa romana. Nel XVI secolo la Riforma staccava gran parte dell'Europa dal dominio della Chiesa di Roma e i Valdesi aderirono ufficialmente a questo movimento nel 1532. Si è molto discusso sulle relazioni fra Valdismo e Riforma e sull'influenza che questa ebbe dopo sulle originali dottrine dei Valdesi. Non sono mancati contrasti fra le molteplici vedute degli storici. Esaminando obiettivamente il problema, bisogna riconoscere anzitutto che pur non potendosi definire i Valdesi primitivi come dei veri riformati, essi paiono in certo qual modo dei precursori, dei riformatori, in quanto questi essi fondano la loro dottrina sulle dichiarazioni delle Sacre Scritture e unicamente su quelle, respingendo la tradizione ormai corrotta come base della fede. E tutto quanto di puramente umano era stato introdotto nel dogma e nella prassi ecclesiastica della Chiesa romana. La riforma fu opera di dotti, di umanisti, di ecclesiastici. I valdesi, venendo in contatto con i riformatori ginevrini, non potevano non subire l'influenza della loro opera e della loro teologia, ma la riforma non venne imposta ai valdesi. Fu da essi accettata dopo ampio esame e serena discussione nel loro sinodo nel settembre del 1532. L'influenza del movimento spirituale della riforma si fece risentire sulla dottrina religiosa dei valdesi, specialmente nel campo della prammatica. Il movimento valdese aveva fondamento più nell'etica che nel dogma. Condurre una vita santa, aderente ai principi del Vangelo, era lo scopo cui tendeva il credente, il quale non si preoccupava di disquisizioni e sottigliezze teologiche. Con la riforma invece il dogma si precisa e si fissa. Sotto il suo impulso si nota una evoluzione progressiva della dottrina e della prassi ecclesiastica valdese nel senso dell'abbandono di dogmi e di pratiche della Chiesa romana, ancora in uso e non ritenute conformi alle dichiarazioni del Vangelo. Così i grandi principi della riforma, della salvezza per fede e della nuova nascita per opera dello Spirito Santo, prima nella dottrina valdese non ben definiti, diventano parte essenziale di quel credo. Un carattere distintivo e costante ancora oggi del movimento religioso valdese consiste nella sua assoluta indipendenza da coefficienti politici, sociali o economici. I valdesi, soli senza mezzi e con la costante ostilità dei regnanti e dei cattolici, diedero vita a un fenomeno puramente ed esclusivamente religioso, vittorioso nei secoli delle persecuzioni. Esso appare oggi fedele alla pura dottrina evangelica della Chiesa apostolica primitiva e alla sua prassi. Nota della redazione. Chi avesse intenzione di sviluppare un approccio profondo alla dottrina religiosa valdese non ha che da mettersi in ascolto del notiziario da essi curato ogni domenica mattina su Rai 1 Rai, nel quale si fa sempre menzione, pure, degli indirizzi dei vari templi valdesi delle maggiori città italiane. Ritorna all'indice. Un libro da leggere di Maurizio Martini. Con questa breve recensione desidero portare alla vostra attenzione la lettura di un libro che, lo si voglia o no, apre suggestive prospettive di soluzione per uno dei casi più misteriosi del XX secolo, il disastro della Tunguska. Il giorno 30 giugno 1908, nella taiga siberiana, accadde un qualcosa di spaventoso, di grande, di veramente misterioso. Spaventoso perché l'energia che si abbatté in quel punto di territorio distrusse completamente 2200 km quadrati di taiga, portando, oltre alla rovina del luogo, anche mutazioni, diciamo così, genetiche alla vegetazione di quel posto. A più di un secolo molte sono state le ipotesi proposte per dare una spiegazione scientifica al disastro. Si è parlato di grosso meteorite che avrebbe impattato con il nostro pianeta. Altri hanno parlato anche di antimateria venuta a contatto con la nostra Terra. Qualcuno ha ipotizzato l'esplosione di gas naturale contenuto nel permafrost presente di quei luoghi. Insomma, le teorie sono molte, ma ognuna di esse non ha mai retto fino in fondo. Una dopo l'altra sono sempre crollate a successivi studi che hanno messo in rilievo mancanze di spiegazioni in questo o in quel punto. Recentemente un ricercatore italiano, il dottor Costantino Paglialunga, ha reso disponibile per tutti un approfondito studio su questo mistero ancora irrisolto. Questo esperto studioso della realtà extraterrestre ha scritto un avvincente libro ricco di colpi di scena e convincenti ipotesi che veramente potrebbero avvicinare il lettore alla soluzione del caso. Il libro in questione non è in vendita, ma lo si può scaricare gratuitamente dal sito internet www.nonsoloufo.it. La scelta di non far pagare il proprio libro non è casuale, ma fortemente voluta dallo stesso autore al fine di favorire la diffusione di certe realtà altrimenti troppo difficili da trovare dal semplice lettore. Paglialunga è un amante della verità. Il suo desiderio massimo è che il numero maggiore di persone sappia, specialmente in questo momento storico che l'umanità sta attraversando, un momento estremamente delicato, per non dire pericoloso. Per chi avesse difficoltà a collegarsi al sito non solo ufo.it, può inviare un'email alla nostra redazione richiedendo il libro e provvederemo a inviarlo direttamente noi a chiunque lo desideri. Ritorna all'indice. Hobby e tempo libero. Il rabdomante di Angelo Ricci. Il rabdomante è quella persona capace di trovare l'acqua che si trova nel sottosuolo. Il metodo che usa non è unico, ma ognuno di loro usa metodi diversi. C'è chi utilizza un piccolo bastoncino di legno di salice, chi prende un cavetto di acciaio, io invece uso due fili di ferro zincato. Comunque i modi, anche se diversi, hanno lo stesso scopo e con lo stesso risultato. Tutto dipende dalla sensibilità dei soggetti. Il sistema, che sia il bastoncino che il cavetto, quando sono nelle mani, al momento che avvertono l'acqua iniziano a girare su se stessi e a seconda della velocità di movimento nel terreno sottostante capiamo se c'è più o meno acqua e se il movimento è più veloce ciò significa che c'è più acqua. Il metodo che uso io è diverso perché i fili di ferro zincato vanno tenuti singolarmente, uno in una mano e uno nell'altra. La forma dei fili per l'impugnatura deve essere piegata a forma di manico di pistola, quindi la parte che viene tenuta nelle mani è il manico e la parte rimanente deve puntare in avanti, così unendo i pugni parallelamente davanti a me e tenendo i fili anch'essi in parallelo, mi muovo in varie direzioni fino a che i fili in questione non assumono un movimento univoco. Voglio dire che i fili, tenendoli stretti nelle mani, devono girarsi in un senso o nell'altro, ma sempre parallelamente, e quando l'acqua è sufficiente nel terreno assumono una curva abbastanza chiusa, a quel punto siamo sicuri che lì possiamo scavare e certamente troveremo l'acqua. Questo metodo per trovare l'acqua è nato verso il 500 e sembra strano, è rimasto tuttora il metodo più valido anche se i metodi moderni sono avanzati, ma essendo più complicati hanno un costo maggiore e sono meno pratici perché sono a volte molto ingombranti i macchinari richiesti, quindi difficili da trasportare, soprattutto in località dove c'è bisogno, ma non possono accedere. Ritorna all'indice. Informatica. Outlook Express, lezione 8. Creazione di nuovi account e identità, di Paolo Vagata. Come espresso nel titolo, nelle tre lezioni che seguono vedremo come creare un nuovo account e una nuova identità. Qual è la differenza tra account e identità? Per account si intende l'insieme di informazioni necessarie ad un programma di posta per consentire l'invio e la ricezione dei messaggi di una casella di posta elettronica. L'identità, invece, è un'istanza come una copia di un Outlook Express in cui inserire più account di posta. La creazione di una nuova identità nasce dall'esigenza di far lavorare più persone in uno stesso computer. Ogni identità, infatti, può essere protetta da password, in maniera che soltanto l'interessato possa accedervi. In questa lezione vedremo come aggiungere un account. Nella prossima andremo ad analizzare la pagina tabulata relativa alle proprietà di un account, mentre nella lezione 10 parleremo dell'identità. Possiamo invece aver bisogno di creare nuovi account, specialmente da quando sono nati i provider gratuiti, per vari motivi. Per esempio, possiamo decidere di riservare una casella per la corrispondenza privata, un'altra per i messaggi dalle mailing list ed una terza per farci mandare eventuali allegati. Proviamo adesso a creare un account. Supponendo che l'indirizzo di posta elettronica sia giuseppe.bianchi@libero.it, naturalmente lo rammento, dobbiamo aver prima effettuato la registrazione al provider e dobbiamo essere in possesso di tutte le informazioni riguardanti il POP3 e l'SMTP del provider in questione. Procediamo. Primo, andiamo nel menu strumenti. Poi con la freccia scendiamo sulla voce account e confermiamo con invio, oppure digitiamo semplicemente la lettera A come count, appunto. In questo caso non è necessario confermare con invio. 2. Qui troveremo elencati gli account che abbiamo configurato. Per aggiungere uno nuovo con Tab, spostiamoci sul pulsante Aggiungi e clicchiamo con spazio. 3. Abbiamo ora la possibilità di scegliere fra posta elettronica e news, ma trattandosi di posta elettronica premiamo invio sulla relativa voce. 4. Come primo passo dobbiamo scrivere il cosiddetto nome visualizzato, o nome reale, quello che chi leggerà i nostri messaggi vedrà apparire. Nel nostro caso quindi scriveremo Giuseppe Bianchi. Attenzione, se il nome da visualizzare è diverso da quello già preesistente, occorre cancellare il vecchio nome prima di scrivere quello nuovo. 5. Portiamoci con Tab sul pulsante Avanti e clicchiamo sempre con spazio. Qui abbiamo la possibilità di utilizzare l'indirizzo che ci è stato fornito all'atto della registrazione al provider, oppure di effettuare un'iscrizione ad un nuovo account. Troveremo già attivato il pulsante radio relativo all'opzione che ci interessa. Utilizza l'indirizzo già disponibile. Con Tab, dopo aver cancellato l'indirizzo presente in quel momento, scriviamo quello relativo alla casella da aggiungere. giuseppe.bianchi@libero.it. Spostiamoci con Tab fino al pulsante Avanti e clicchiamo sempre con la barra spaziatrice. 7. Ci verrà chiesto adesso di inserire il POP3, cioè il server della posta attivo. Nel nostro esempio popmail.libero.it. Con Tab ci porteremo poi nel campo in cui dovremo inserire il server della posta in uscita, o SMTP, che dovrà essere quello del provider da cui effettuiamo la connessione. Nel caso di Libero sarà mail.libero.it, ma può essere diverso a seconda del provider con cui ci si connette. Con Tab portiamoci poi sul pulsante Avanti e clicchiamo ancora. 8. Scriviamo adesso il nome e account, in questo caso lo troveremo già scritto, giuseppe.bianchi. Con Tab andiamo a scrivere la nostra password nel relativo campo. Spostiamoci ancora con Tab e ci troveremo già attivata la casella di controllo relativa alla memorizzazione della password, memorizza password, in modo che Outlook Express non ce la chieda tutte le volte che andremo a ritirare la posta. Con Tab poi troveremo una voce accesso tramite autenticazione password di protezione, la cui casella di controllo, nella maggior parte dei casi, deve essere disattivata. Alcuni provider, come ad esempio email, ne vogliono l'attivazione, ma tutto questo verrà specificato durante la registrazione al servizio. Andiamo ad aggiungere con Tab il pulsante Avanti e lì cliccheremo. 9. Tutte le informazioni sono state inserite, quindi cliccheremo sul pulsante Fine. Nota: per i provider che richiedono l'autenticazione della password, bisogna andare ad attivare un'altra casella di controllo e procederemo in questo modo. A. Dopo aver cliccato sul pulsante Fine, andiamo a cliccare sul pulsante Proprietà, raggiungibile con Tab. B. Nella pagina tabulata che ci si presenterà, portiamoci sulla sottopagina Server e con il Tab andremo ad attivare la casella di controllo relativa alla voce autenticazione del server necessaria. 10. Dopo aver eseguito tutte le operazioni, con Tab troviamo i seguenti pulsanti. Predefinito, se clicchiamo qui con spazio l'account diventerà predefinito, cioè principale. Appena si andrà a scrivere un nuovo messaggio ci apparirà automaticamente l'indirizzo dell'account predefinito. Importa, da cui è possibile importare gli account precedentemente salvati sul dischetto o su altra parte del disco fisso. Esporta, che permette di salvare gli account su floppy o su altre directory. E chiudi. Clicchiamoci con spazio e torneremo nell'elenco della posta in arrivo. Nella prossima lezione prenderemo in esame le proprietà di un account. Ritorna all'indice. Win Guido, tanto con poco, di Alessio Lenzi. Quanto sto per scrivere in questo breve articolo sicuramente non renderà mai giustizia al programma che questo numero vado a presentare. Si tratta di Win Guido, nome che a qualcuno potrebbe dare già delle grosse indicazioni per averlo utilizzato tante volte, ma che sono convinto ai più non possa dire molto. Si tratta di un software molto potente, che è stato realizzato con grande impegno e passione dall'ingegner Guido Ruggeri di Roma, persona che potremmo, senza alcun gioco di parole, definire un autentico genio dell'informatica. Tale applicativo permette a tutti i ciechi e ipovedenti, ma perché no, anche ai normodotati, di svolgere in tutta semplicità ed autonomia tutta una gamma di applicazioni utili per la quotidianità della vita domestica, ma anche nel lavoro in ufficio. Infatti, tale applicazione racchiude dentro di sé una potente ma semplice agenda, una rubrica telefonica, l'immancabile calcolatore e tutta un'ampia serie di applicazioni anche parecchio complesse, come una contabilità familiare e la redazione di documenti. Oltre a queste funzioni, oramai consuete per un applicativo per computer, Win Guido ne racchiude altre che lo rendono molto originale ed utile. Pensiamo per esempio alla funzione per la richiesta di ricette di cucina o alla possibilità di poter, mediante una funzione di calendario, fare il calcolo esatto dei giorni di ferie e così via. Trovano posto anche giochi di carte, un po' di svago non guasta mai, e per i patiti dell'enigmistica la possibilità di risolvere dei cruciverba. Molto importante è la capacità che Win Guido ha di poter interagire con la rete internet. Infatti, mediante questo mezzo si possono agevolmente prelevare libri e giornali, navigare nel web, scrivere e leggere posta elettronica e farsi i propri orari ferroviari. Questa è solo una piccolissima carrellata di quello che questo programma è capace di fare. A mio avviso fareste molto bene a provarlo ed utilizzarlo, ne rimarrete stupiti. Venendo a discorsi un po' più tecnici, questo programma non è uno screen reader che vi permette di esplorare lo schermo del computer, ma è lui stesso a leggere per voi quello che accade e a segnalarlo prontamente per mezzo di sintetizzatori di voce o display braille. Infatti, non appena lo installerete, esso comincerà subito a parlare in quanto monta direttamente al suo interno una sintesi vocale che ne permette l'utilizzo immediato, senza dover necessariamente disporre di apparecchiature hardware costose ed oggigiorno praticamente inutili, dopo l'avvento delle nuove schede audio a doppio canale. Venendo adesso alla cosa che forse più vi state chiedendo, ma tutto questo ben di Dio, quanto mi costa? Bene, la risposta è molto più semplice. Il software è gratuito. Infatti l'ingegner Ruggeri sta sviluppando questo programma esclusivamente per passione e per questo non chiede soldi per il suo sviluppo futuro. Oltretutto il software viene continuamente da lui aggiornato e migliorato grazie a suggerimenti che gli sono stati indicati da noi utenti. Quindi questo programma è cresciuto anche grazie a noi che lo utilizziamo e segnaliamo all'autore tutto quello che non va. Ed egli, quando può, cerca di porre rimedio nel miglior modo possibile. Gli aggiornamenti si possono scaricare da internet in tutta autonomia per poter avere il software sempre al top. Allora, cosa aspettate? Provate Win Guido. Per poter prendere il programma e saperne di più, andate sul sito www.winguido.it e da lì seguite tutte le istruzioni per il download. E chi non ha internet? Bene, chiamate in redazione o scriveteci e vedremo di venirvi incontro. Spero con questo breve articolo introduttivo di avervi reso l'idea sulle potenzialità di questo applicativo e perché no avervi incuriosito. Spero che nei prossimi numeri si possa parlare ancora di questo programma e vi do appuntamento alla prossima uscita di Alessio Lenzi. Ritorno all'indice. Musica Santec Music Orchestra di Vita Universale. Santec Music è una nuovissima etichetta indipendente tedesca, sorta nel 2003, che propone una nuova musica orchestrale basata sull'incontro del patrimonio classico con le nuove tendenze di ricerca melodica ed espressiva. Ha propri studi di incisione a Würzburg e un proprio gruppo di musicisti, quasi tutti provenienti da studi classici. Saltic Music propone due linee di produzione. Nature, nuove composizioni ispirate alla natura, musica composta e suonata dai musicisti stessi con buoni arrangiamenti, pochissima elettronica, incisione e missaggi curati dalla Master Lab di Berlino. Questa musica era nata anni fa, inizialmente per soddisfare le esigenze di Radio Suntec, che oltre alla produzione internazionale per vari emittenti si è allargata a documentari e produzioni TV. La musica quindi si è orientata verso la colonna sonora e ampliata con bellissime melodie ed arrangiamenti fino alla musica da rilassamento o New Classic. Classic Line. Oltre alla linea Nature sono previste altre produzioni con artisti ed orchestre esterne, come ad esempio la RTV di Mosca, l'orchestra della radio televisione di Stato diretta dal maestro Anatoly Nemutrov. Queste collaborazioni sono nate dallo scambio con Radio Suntec. A fine novembre 2003 è prevista l'uscita di un CD con l'orchestra di Mosca con opere di Edward Grieg ed un CD di arpa solo di Tobias Southcott, un vistoso emergente di Ulm di origine indo-irlandese, che propone dapprima brani del repertorio classico da Bach a Debussy. Nel 2004 sono previsti un CD di arpa nord-irlandese e ancora Southcott e un CD con arpa e orchestra con opere classiche suonate da RTV di Mosca. Per la linea Nature, altri due CD che proseguono la linea orchestrale strumentale con nuove composizioni. Verrà inserita la chitarra elettrica come strumento classico nell'orchestra con funzioni melodiche. Suntec Music Orchestra. L'orchestra è nata sotto la spontanea collaborazione di diversi musicisti di diverse nazionalità: tedesca, austriaca, italiana, francese, svizzera e spagnola, quasi tutti di provenienza classica. René Gogol, violini, Otto Gogol, violoncello, Christian Seeger, violini ed arpa, Christian Perriat, flauti, pan, sassofoni, tastiere, Marcus Kolprat, chitarre, Monse Campos, arpa celtica, Michael Gross, trombone, tromba, tuba e xilofono, Mattias Köbler, pianoforte. Per l'incisione l'orchestra si avvale anche di altri musicisti per l'impiego di organici più ampi. Come detto, la natura è la fonte di ispirazione delle composizioni dei singoli musicisti, che vengono però arrangiate insieme dall'organico in modo originale e studiato nei particolari, anche con l'aiuto del computer. Nel 2003 nascono così tre nuovi CD: Living Nature, Moving Elements, Moment of Silence. L'etichetta sceglie l'inglese e il mercato internazionale ha una propria pagina web, suntec.com, dove è possibile ascoltare CD ed un proprio studio grafico ad Amburgo, Art and Rodine Creating. L'immagine e la linea grafica hanno grande importanza, oltre al suono naturalmente, che deve poter essere ascoltato anche in auto. In generale si può dire che questa musica propone dei brani molto gradevoli e rilassanti, che si indirizzano al pubblico dai 25 anni in su, che conosce già la New Age, ma che si orienta su qualcosa di più elaborato, oltre al pubblico di musica classica che desidera qualcosa di più leggero e moderno. Hobby dei musicisti? Amano la natura e sono vegetariani. Contatti: telefono 0049 3903 190, fax 3903 195, internet www.suntec-music.com, Radio Suntec, Marienstrasse 1 97 070 Würzburg, Germania. Nota di Maurizio Martini. L'articolo appena letto credo non renda del tutto merito alle sensazioni e la qualità della musica offerta e prodotta da questa nuova etichetta musicale, Ho deciso di aggiungere qualche riga all'articolo per il semplice motivo che, avendo avuto l'opportunità di ascoltare uno dei CD prodotti da Celtic Music e avendo io stesso studiato musica classica per parecchi anni, sento di poter dire in assoluta tranquillità che ci troviamo di fronte ad un prodotto valido e distruttivo. Come ben sanno gli addetti ai lavori, la musica classica, almeno in Italia, è pressoché sconosciuta al grande pubblico. Ovviamente questa è una grave mancanza, sia da un punto di vista culturale ma anche spirituale. La musica classica, quando ben ascoltata, è in grado di dare veramente molto alla persona. Ora, per chi è completamente a digiuno di classica, Celtic Music è un ottimo compromesso fra musica classica e New Age. Come riportato nell'articolo, possiamo parlare a giusto titolo di New Classic. Per chi desiderasse ulteriori informazioni, oltre che agli indirizzi riportati nell'articolo, può contattarmi direttamente a redazione all'indirizzo redazione@joe2000.it.